Siamo a presentare il torneo Scuole Canestro, 12ª edizione, fino alla 10ª, intitolato al professor Ezio Cernic, e continuiamo a presentare il professor Cernic. L'abbiamo già fatto la puntata scorsa grazie al professor Presciacco. Al professor Cernic è rimasta intitolata la targa per il miglior giocatore di eccellenza, poi c'è la targa per, che è la categoria massima, quella in cui si gioca per il trofeo detenuto dal Marinelli, e poi c'è la categoria di elite su due gironi, che alla fine della stagione elegge attraverso una finale tra i vincenti di ognuno dei due gironi la promossa in eccellenza, dove c'è in palio una targa di elite intitolata a Paolo Viola, l'ingegner Paolo Viola, ma ex giocatore di Vaglia di basket. Professor Presciacco.
Assolutamente sì, e anche giocatore, come dire, che è bene accostare, sarebbe un esempio anche per i giovani di oggi. Era un grande giocatore nazionale giovanile, nazionale juniores, nella famosa squadra di Bertolotti, Bariviera, Meneghin, che ebbe risultati formidabili anche ai campionati europei, ai campionati mondiali, ed era, come dire, la più fulgida gemma del vivaio dell'allora seconda squadra udinese, cioè la Virtus, con vari tipi di sponsorizzazione, Moretti, il lavoratore e quant'altro, che era una società che faceva un po' di concorrenza sana e significativa, e non solo nel settore giovanile, ma anche a livello dei campionati superiori, alla più classica, diciamo, APU. Mentre Beppe Anania faceva parte invece anche della Libertas, del glorioso vivaio della Libertas. Abbiamo commentato l'altra volta Ezio Cernic, eccetera, che però era più dedicato, diciamo, al settore giovanile. Bene, Paolo Viola quindi ebbe una carriera rapida, già diciottenne era titolare nell'allora Serie C o terza serie, ma non era come oggi, insomma, quindi erano già campionati di un certo livello significativo. Era già titolare a 17-18 anni, e per la verità merita anche un ricordo nell'ambito scolastico, perché giocava anche con molta dedizione nell'allora Trofeo Burei. Ricordo, io personalmente ebbi la fortuna di allenarlo come coach del Marinelli, cosa che facevo anche se non era stata la mia scuola, ovviamente la mia scuola era stata lo Zanò, ma insomma io allenavo di volta in volta, mi piaceva quello che potevo e trovavo, e ho allenato lo Stellini un anno anche il Marinelli.
Già quella volta era un allenatore conteso.
E quell'anno insomma facevo tutto, e quell'anno proprio vincemmo il campionato. Ricordo una grande festa, e Paolo Viola era ovviamente la punta di diamante della squadra. Nella vita fu piuttosto sfortunato, nel senso che rimase orfano di entrambi i genitori molto presto, e trovò proprio invece nel basket allora una famiglia. Ricordo che in particolare Pippo Garano, coach, ma anche tutti gli altri dirigenti, compagni di squadra, da Guido Paderni, Paolo Coiuti, eccetera, lo ottenevano come una mascotte che però era già in grado, ecco, di giocare. Come caratteristiche tecniche, guardia anche con rilevante capacità offensiva, tirava molto bene anche da lontano, anche da quello che oggi sarebbe la linea dei tre punti, ma era anche un giocatore insidioso in penetrazione, con passo molto lungo, in passo e tiro, ed entrate anche acrobatiche, indifferentemente andando a canestro destro e sinistro. Conclusa l'esperienza locale, fu adocchiato e passò, sempre giovanissimo, a Loranzoda di Cantù, che era
consigliato da Di Brazza a Corsolini,
adesso sicuramente, appunto, Loranzoda allora aveva un filo diretto, aveva preso prima Flavio Cossettini della Libertas, che fu componente di una squadra che vinse il titolo italiano. Paolo Viola arrivò l'anno dopo, non vinse il titolo, ma ebbe il privilegio di giocare certamente con lo scudetto sulla maglia e con compagni di squadra come Martorati, Recalcati, Barges, De Simone, Merlati, uno squadrone eccezionale. Fece alcuni anni lì, non senza trascurare, anzi non trascurando gli studi, e infatti si laureò brillantemente giovane in ingegneria, cosa che gli valse poi una carriera di manager ad alto livello anche successivamente
con la Danieli, se non sbaglio,
insomma con varie aziende non solo locali. E dopodiché ovviamente anche per, come dire, per rendere coerenti gli studi e il percorso professionale, giocò comunque a Bologna con la sponda Fortitudo, con la squadra di Nicolis, che allora era una squadra ambiziosa, giocavano Charlie Caglieris, eccetera, insomma era una squadra che aveva delle ambizioni, e poi concluse, diciamo, la carriera tornando a Udine, non vecchio però, lui era del 49, venne qui nella famosa stagione 75-76, quella dei giovani, con Mario De Sisti in panchina, lui era una, forse praticamente il giocatore più anziano, insomma. Per dire che 27 anni, giocò un bel campionato, la squadra ebbe un discreto campionato.
Ma e quindi poi è finito con la Snyder?
Sì, 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 e poi ha giocato.
La Snyder di Bob Fleisch?
Esatto, tant'è vero che facemmo, anni fa, Bob venne a Udine e facemmo una rimpatriata dei compagni di squadra, diciamo la cosa, ed era ancora molto vicino al basket, perché poi vivendo nella zona di Tarcento dava una mano, sì. E quindi era molto, era praticamente una sorta non di general manager, ma di uomo società, di uomo spogliatoio, insomma dava una mano. Quando è mancato è stato un grande dolore per tutti, vissuto anche come un'ingiustizia, che una persona così simpatica, così intelligente, così anche altruista, e quindi faceva parte dell'A più ieri, e l'A più ieri, sì, nel quadro delle varie iniziative, ha senz'altro appoggiato il desiderio della signora, che per ricordarlo ha ritenuto opportuno che la cosa più significativa fosse appunto farlo ricordare nella scuola e tra gli studenti e tra i giovani che lui tanto amava. Ecco, questo per quanto riguarda Paolo Viola.
Quindi una più che degna targa di elite per i giovani d'oggi.
Assolutamente, un esempio da seguire, no? Che andrebbe raccontato.
A questo punto, visto che non si è ancora deciso bene quale premio intitolare al precedentissimo della FI provinciale Ennio Bon, faremo un'altra puntata per ricordare anche lui, tanto di Cerni ce ne parleremo ancora, per adesso siamo solo alla presentazione e l'agonismo comincia oggi praticamente. Time out.
Basket e non solo, su Radio Spazio, la voce del Friuli.
Cari ascoltatori di Radio Spazio, eccoci collegati per la seconda parte dedicata a Torneo Scuola Canestro, ex Torneo Cernic, ma anche Paolo Viola per quanto riguarda la targa di elite. Ennio Bon lo sviscereremo nella prossima puntata, magari sapendo anche che premio gli è stato intitolato. Parliamo un po' di agonismo, siamo con il girone B Elite, dopo aver presentato il girone A di Elite la settimana scorsa e prima ancora quello di Eccellenza, quindi oggi abbiamo rappresentate Bearzi, Stringer, Marinoni, purtroppo è di nuovo assente il Cecconi, ma riusciremo a parlare anche di questo istituto. Cominciamo questo torneo comincia lunedì 25 febbraio, questo girone B Elite, e cominciamo da Bearzi e Stringer, che sono qui rappresentati in studio dal professor Beppe Arania per quanto riguarda lo Stringer e dal giocatore Leonardo Feruglio per quanto riguarda il Bearzi. Beppe, tra l'altro tu sei un vecchio allievo del professor Cernic.
Assolutamente sì, almeno per quel che riguarda la possibilità di giocare o allenare sono rimasto uno dei pochi veramente, e comunque il ricordo che io ho del professore, per me è sempre stato il professore, veramente un ricordo indelebile. è stato per me, l'ho sempre detto, sempre, l'ho anche scritto sui vecchi giornalini della vecchia Snaidero, che per me era stato un secondo padre fondamentalmente, perché lui era una persona che pretendeva tanto, ma ti dava veramente tanto. Per cui il ricordo mio per quel che riguarda il professor Cernich è assolutamente eccellente.
Ecco, veniamo all'oggi, cioè sì, come certo. Si presenta lo Stringer in questa edizione del torneo, la dodicesima?
Rispetto agli anni precedenti abbiamo un pochino voltato pagina, perché non abbiamo... se gli anni precedenti, quando abbiamo vinto non il Cernich, ma siamo promossi assolutamente
in eccellenza,
bravissimo, avevamo due o tre ragazzi che potevano veramente prendere il manico e portare avanti la squadra.
Farina uno su tutti, mi ricordo.
Farina, che poi è andato però al Volta, sì. E poi adesso purtroppo...
Però quell'anno l'avevate voi, l'anno della promozione.
L'anno della promozione l'avevamo noi, però non era l'unico, no. Ci sono stati altri personaggi che hanno dato parecchio a questa squadra. Abbiamo cambiato pagina, perché inevitabilmente l'evoluzione dei ragazzi è stata in questo caso, senza offesa per nessuno, negativa, nel senso che man mano che si andava avanti cercavamo di acquistare e portare vicino tanti ragazzi che magari erano in seconda, terza, quarta. Gli anni dove siamo andati veramente bene erano quasi tutti in quinta, quindi usciti non c'è stato un
ricambio.
Abbiamo la possibilità di lavorare comunque con dei giovani di secondo me buon futuro, perché abbiamo ragazzi che vengono da Corno, vengono da Feletto, vengono da realtà che bene o male il settore giovanile lo seguono, e anche questi ragazzi un po' alla volta cercheremo di farli crescere per quanto sarà possibile. Sai, quando si fa un allenamento ogni tanto non è molto facile, ecco,
sì.
Scolasticamente parlando non è...
Sì, parlavamo anche con il professor Mazzilli.
Inevitabilmente è così, però abbiamo... Diciamo che abbiamo il nostro fiore all'occhiello, che potrebbe essere, io in genere non faccio nomi, però in questo caso bisogna inevitabilmente dire quello che è, Monticelli Stefano, che chiaramente ha avuto delle esperienze anche di Serie A2 qui con la GSA, per cui io credo molto in Stefano, perché è un ragazzo tanto molto pacato, molto posato, è uno che ha possibilità discrete di poter andare avanti, solo che si deve rendere conto che deve fare un po' di fisico, ecco.
Sì.
La difficoltà
e poi,
su...
e poi un po' legato al tiro.
La
cioè,
difficoltà
se
sua...
il tiro in striscia è utile.
Bravissimo,
sennò...
bravissimo, ma c'è un buon motivo, perché la sua difficoltà è quello che soffre i contatti fisici, per cui l'uno contro uno non ce l'ha mai, o cerca di limitarsi il meno possibile, va bene. Per cui gli manca proprio questa voglia di essere a contatto. Questo è quanto.
Adesso sentiamo questo ragazzo, passagli magari il microfono e prendi quello del professor Presacco. E questo ragazzo che è abbastanza cresciutello, in qualche grado.
Leo, mio ex allievo, mio ex giocatore.
Adesso hai fatto
il
tutto
primo
tu.
Coach.
C'è solo uno che ha creato il mondo, però.
Beh, d'accordo.
E quello non sei tu.
No.
Leonardo Feruglio Bearzi, l'anno scorso in una partita 21 punti tra top scorer forse anche del girone, se non ricordo male,
sì,
e quest'anno come vi presentate nel 2019 come Bearzi al torneo?
Quest'anno ci presentiamo con una squadra abbastanza simile a quella dell'anno scorso, con qualche nuovo giocatore dalle prime che viene dalle giovanili della GSA, quindi insomma qualche buon giocatore, speriamo insomma di passare alla finale, insomma, anche per partecipare alla realtà della finale al Benedetti, che è sempre una bella esperienza che negli ultimi anni sono sempre andato a vedere, quindi
anche perché se no Andriola gli viene un coccolone, guai. Il professor Andriola
guai,
se non riesce ad andare a fare una finale prima o poi
guai sì.
E poi però per riuscire ad accontentare il professor Andriola devi scontentare il tuo primo maestro, il professor Arania.
Bisogna scegliere, sì.
potresti far allenare a Mike Comuzzo la squadra dello Stringer.
Ma infatti io lo dico, qui lo dico, qui lo nego, che non sono io.
Tanto
che
non ci sente nessuno.
No, esattamente, non sono io che allenerò, diciamo che non metterò l'impronta alla squadra, sarà Michele, perché io l'anno prossimo, se Dio vorrà, vado in pensione, per cui dovevo lasciare almeno un anno le briglie, le redini dovevo lasciarle a uno di cui mi fido ciecamente, che è Michele Comuzzo, ecco, per capirci.
Ho capito. E Andriola come vi sta preparando per
questo?
Andriola
quest'anno è molto motivato, molto motivato.
Insomma, è sempre molto motivato,
sempre Alberto. Molto motivato. L'anno scorso insomma ha avuto l'incidente, quindi io non
ah sì, è vero.
Era ancora in fase di recupero, però quest'anno molto motivato, ci stiamo allenando anche, quindi insomma si spera di fare molto bene.
Bene, chiamo il secondo time out sul torneo Scuola Canestro e poi riprendiamo con la professoressa anche Patrizia Martinello del Marinoni.
Basket e non solo, su Radio Spazio, la voce del Friuli.
Cari ascoltatori di Radio Spazio, eccoci collegati per la terza parte dedicata al torneo Scuola Canestro. Parliamo con la professoressa Patrizia Martinello del Marinoni, in assenza del Cecconi, per impegni improrogabili, ma Cecconi ci ha anche un po' abituato a queste assenze già nella scorsa annata scolastica, per esempio. Patrizia, intanto come si presenta il Marinoni, che purtroppo per lui è sceso di categoria? L'anno scorso era in eccellenza e quest'anno nel girone B Elite del torneo.
Sì, il Marinoni quest'anno ormai è che chiaramente, io pensavo l'anno scorso fosse forte, invece siamo retrocessi. Quest'anno dico in partenza che non siamo particolarmente forti, perché ho ragazzi comunque diciamo piccoli di età, per esempio nessuno di quinta, e sono meno individualmente forti. Però il mio coach, l'allenatore,
chi è, a proposito?
Quest'anno un ragazzo che si chiama Caporale Filippo, che...
Quindi avete esonerato Piccin?
Abbiamo esonerato Piccin, vabbè, lui è fuori già da un paio di anni, veniva solo a darci una mano. Io ho acquistato un collega, un...
Acquistato proprio?
Sì, diciamo, no, nel senso che...
Pagato?
È venuto, no,
per soldi venivo anch'io,
No, è pagato nel senso che è venuto come insegnante di ruolo qua al Marinoni. Ho un collega che anche lui è un passato da cestista, che poi però si è anche lui buttato nella pallavolo, però è così.
Ma chi è questo?
È questo Tarantini Giovanni. È arrivato quest'anno in forza ed è appunto stato un cestista per alcuni anni, con ancora grande passione per il basket. Poi
ma è quello che ha battuto nel 3 contro 3 lo Stringer?
Sì, è lui.
C'è un Beppe Ranieri, fa segno di no, però ho indovinato.
No, non c'era, cioè c'era, però
sì,
c'era ma non c'era.
Esatto.
E comunque ha vinto.
Comunque lui mi ha detto che è stato uno di quelli al Marinelli, ha fatto il Marinelli alle superiori, che ha vinto uno di questi tornei, probabilmente il Cervo. Allora, adesso è un giovincello, ha 42 anni mi pare, per cui...
Allora, il Burei non può averlo vinto, avrà vinto no, quello che c'è stato tra il Burei e il Cernic.
Secondo me sì, ecco, ha fatto uno di quei tornei lì, insomma. E niente,
Patrizia, possiamo cedere la parola un attimo a Beppe, che non so cosa voglia dire, sono preoccupatissimo.
Patti, senti, nel nostro mondo normalmente si dice sempre una cosa, che grazie a Dio non sono gli allenatori che fanno grandi giocatori, ma sono i giocatori che fanno grandi gli allenatori.
Ho capito, ha perso con Tarantini, pallavolista, gli brucia, e quindi erano bravi ragazzi e non l'allenatore avversario.
Esatto.
Andiamo avanti,
no,
Patrizia.
Devo dire che comunque nel complesso io posso...
Chiedo scusa.
Vantarmi del fatto che
ha dovuto pensarci, però
sì, esatto. I miei ragazzi si sono sempre arrangiati da soli, cioè io non sono in grado di allenarli, anche se ho giocato a basket, ma sono passati non diciamo quanti anni che non gioco più e non alleno più, e quindi non sono in grado di sostituire un allenatore, insomma. E quello che si fa a scuola è relativo, io riesco a vederli sì e no una volta alla settimana e si arrangiano tra di loro. Per me questa è la cosa più bella nel mio caso, perché si arrangiano, c'è anche molto rispetto tra di loro, non so come dire, se quello che fa da allenatore non fa giocare di più qualcuno, lo fa giocare meno, nessuno si è mai ribellato, nessuno si è mai arrabbiato, cioè a me è piaciuta molto questa parte, insomma, no?
Questo spirito, dai.
Questo spirito, esatto. Questo mi è piaciuto sempre tantissimo. Infatti abbiamo vinto, adesso non mi ricordo quando contro, quando è stato che siamo passati in eccellenza, abbiamo fatto proprio la finale contro il Bearzi e di là c'erano come allenatori, o forse, come allenatori c'era Andriola, non so se Antimiani, se non mi ricordo, quell'anno lì, e hanno vinto i miei ragazzi senza avere un allenatore decente, insomma, in panchina hanno fatto
tutto da solo.
Ecco. Non rafforzare le tesi di Beppe Anania.
Sì, ha ragione lui. Tante volte, insomma, vabbè.
Detto delle tesi del professor Anania, vediamo un po' di parlare anche del Cecconi, ripeto, anche se in loro assenza. Tu, Patrizia, dovendo affrontarli per caso, sai qualcosa di questa squadra, di questa scuola?
Guarda,
come si presenta?
Assolutamente no, io sento i miei ragazzi mi hanno detto che non dovrebbero esserci persone, atleti particolarmente abili o forti, insomma, questo che ho sentito i miei ragazzi, non so altro purtroppo.
Non avete più neanche voi chi giocava in A2, né? Però.
No, assolutamente no, non ce li abbiamo più.
Gli avete dato il diploma.
Sì, volevamo trattenerlo ancora, ma alla fine non c'è niente.
Ma parlando di questa scuola, che io ho in grande simpatia invece, perché me lo raccontava il professor Vesca, vostro collega, non mi ricordo se lui che è andato in pensione o Simonin.
In pensione, Vesca è andato in un'altra scuola.
Ah, ho capito, quindi ha cambiato scuola, ma l'anno scorso era ancora al Cecconi e mi faceva presente che da loro praticamente pressoché nessuno studente può permettersi di pagarsi l'attività sportiva extrascolastica. È l'unico campionato che fanno durante l'anno scolastico, è il torneo studentesco.
Sì.
Di questo, sì.
Guarda,
voi cosa pensate?
So.
Perché sono situazioni un po' diverse rispetto a quelle delle altre scuole.
Sì, io credo che in generale ci sia meno partecipazione all'attività sportiva da parte dei ragazzi, ma non solo per problemi economici, credo che sia anche per una questione di interesse. I ragazzi piace giocare con altre cose, col computer, insomma, sono sempre meno abili dal punto di vista motorio.
Quindi
e
meno male che
poi
sì,
secondo me è abbastanza generalizzato, cioè i ragazzi che ci arrivano nelle prime sono sempre meno abili, veramente.
Aspetta che qua abbiamo un ragazzo, Leonardo, tu che anno fai?
Io sono in quarta superiore.
Vabbè, tu giochi a basket, addirittura giochi anche con la Geati, quindi
sì,
lo fai anche extra scuola, ma e con cosa si divertono gli altri compagni?
Quasi tutti giocano a basket, quindi insomma,
ecco.
Siamo a posto da questo punto di vista, però insomma non so come si sfoghino durante il pomeriggio, quindi non lo so.
Patrizia,
non so.
Ci lasciamo con questo dubbio, perché il tempo
che vedremo di colmare. Comunque volevo dire che non è sicuro al 100%, ma può essere che vada anch'io in pensione, quindi
vabbè, per quest'anno ci sei,
per il prossimo anno
ne riparliamo. Va bene, buon torneo
bene
a tutti e
grazie.
Stop col torneo scuola canestro.
Ciao Patrizia.
Ciao a tutti, grazie, ciao.
Basket e non solo. Vicende e cronache della pallacanestro friulana e cultura dello sport. Trasmissione realizzata con il patrocinio della Federazione Pallacanestro della provincia di Udine e dell'Ufficio Educazione Fisica dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Udine. Un programma a cura di Valerio Morelli.
Cari ascoltatori di Radio Spazio, eccoci arrivati all'ultima parte della trasmissione settimanale di Basket e non solo, quella dedicata alle giovanili FIP curate da Matteo Cossaro, al quale passo subito la parola anche perché oggi non abbiamo ospiti.
Iniziamo subito col risultato a sorpresa, diciamo, che vede il San Daniele, under 16 d'eccellenza, ormai penso che neanche i nostri
maschile. Non si dà mai nulla per scontato nel giornalismo. Devi presumere che ci sia qualcuno che ascolta che non sa niente di
niente. Va bene, allora partiamo con l'under 16 d'eccellenza, che ha visto il risultato a sorpresa, un po' a sorpresa diciamo, nello scontro diretto fra Don Bosco e Acri San Daniele, dove i ragazzi di Coach Goifo si sono imposti per 81-70 in quel di Trieste, rimescolando un po' le carte nella zona alta della classifica. Ricordiamo che è iniziata la seconda fase, che è una fase a orologio, dove ogni squadra gioca con le due squadre che le precedono e con le due squadre che la seguono. Nel caso delle prime due, ovviamente, si ricomincia il giro con le ultime in classifica. Quindi Palacanestro Trieste.
Quindi loro sono già tutte all'interzone, queste qui.
Sì, però bisogna vedere.
Si è divertita a scalare forse una posizione in classifica.
Tra l'altro, incontrando l'allenatore del Don Bosco, Gilleri, gli ho chiesto: ma alla fine della fiera, visto com'è la formula, cosa ti conviene arrivare? Primo, secondo, terzo? Lui fa: sperare Dio di non arrivare terzo, perché molto probabilmente chi arriverà terzo nella classifica finale andrà a giocare a Vado Ligure, non proprio direi dietro l'angolo.
Ma credo più per motivi economici,
anche logistiche
che non.
Bon, dopo,
che sono sempre da tenere in conto,
certo che sì. Dopo abbiamo il risultato meno sorpresa, diciamo, la FPP che batte l'APU. Ricordiamo che la FPP era la quarta forza del campionato
di Pordenone.
Sì, peccato, perché sentendo Coach Marchettini l'APU era avanti fino a metà del quarto quarto, quindi peccato per i ragazzi di Coach Marchettini. Detto questo, UBC Pallacanestro Trieste non abbiamo il risultato, Tolmezzo riposava. Ricordiamo quindi velocemente sempre il terzetto di testa, che è Don Bosco che ha 32 punti con 18 partite, Pallacanestro Trieste che ha la possibilità di agganciare adesso il Don Bosco perché ha 30 punti in 17 partite, e segue San Daniele a 30 punti in 18 partite. E le altre udinesi sono, come abbiamo detto, l'APU che ha 14 in 18 partite, il Tolmezzo ottavo che ha 4 punti in 16 partite, e chiudere la sfilza di squadre udinesi, l'UBC che è nona con 2 punti in 17 partite. Passiamo all'under 15,
l'eccellenza
sempre, dove l'APU ha inflitto una sonora batosta alla Libertas Trieste per 36-102 in quelli Trieste. La FPP ha rifilato un'altra sonora batosta al Codroipo in casa Codroipese per 99-32 a favore dei Naoniani, e l'Epaco Gonars non abbiamo risultato per ora. Diciamo sempre la classifica, che vede sempre in testa l'APU con una sola sconfitta a 30 punti, quindi con 16 partite, seguita da Pallacanestro Trieste a 26 punti con 15 partite, dalla FPP, futuro insieme Pallacanestro Pordenone, così la diciamo anche tutta per una volta, 22 punti e 16 partite, Azzurra 20 punti 16 partite, Cordenons 20 punti 15 partite, il Gonar 16 punti 16 partite, Zoppola 10 punti 16 partite, Codroipo 10 punti 16 partite, l'Aipaco e Libertas chiudono la classifica entrambe a 2 punti con 16 partite. Passiamo velocemente agli under 14.
Quindi Libertas Trieste.
Libertas Trieste, sì.
Quei risultati che, boh, vabbè, c'era quella regola che io me ne dicevo di sospendere quando lo scarto era il referto, di sospendere quando lo scarto era di 40 punti. Vabbè, deliziamoci a sentire questi scarti ancora più pesanti.
Passiamo agli under 14 di Elite, dove c'era il derby, fra virgolette derby, tra APU e Pallacanestro Trieste, ricordando sempre che Pallacanestro Trieste affronta il campionato con i ragazzini di un anno più piccoli. L'APU ha vinto questa Corale. Partita, ce l'abbiamo fatta e non veniva su.
Ti do una caramella.
Per 99, no, è già mangiato di sdosso.
Per quello è la bocca impastata.
99-48. Gemona perde tra le mura amiche contro la capolista Portogruaro per 34-76 e Pasian di Pratos riesce quasi a fare il colpaccio perché va a Barcolana a perdere per 76-64. Comunque una buona prestazione da quello che abbiamo saputo. Ricordiamo la classifica che vede in testa nessuna Udinese, perché c'è prima il Portogruaro con 22 punti in 12 partite, l'Azzurra Trieste 20 punti in 12 partite, la Libertas Trieste 18 punti in 11 partite. Chiudono qui la classifica l'Apul, Pasian e il Gemona, rispettivamente a 10 punti, 4 punti e 4 punti.
E organizzeremo un torneo, un triangolare organizziamo.
Sì, ormai i nostri udinesi sono lì che vivacchiano nei bassi fondi, però vabbè.
Ci diceva Marchettin Daniele l'altra volta, no?
Che... sì, che purtroppo non è un'annata molto rosea, diciamo, in provincia di Udine, quella dei 2005. Questo non vuol dire che alla lunga, facendo un buon lavoro in palestra, non possono pian pianino colmare il gap. Tra l'altro Portogruaro, se vogliamo dirla tutta, c'è anche qualche latesanese, quindi un po' udinese là, dai.
Ma 2005, correggimi se sbaglio, è l'annata che va a fare il trofeo,
il trofeo
provincia.
Delle regioni quest'anno, il 2006 fa il provincia, il 2005 fa...
perché deve essere prossimo anche il provincia.
Sì, infatti a Udine se viviamo un pochino una fase di stallo, perché non sappiamo ancora chi allena, quando, dove, perché.
Sì, c'è un rinnovamento in corso da quello,
sì,
che so io.
Femminile.
Anche perché un minuto per il femminile, quindi tutto d'un fiato.
Tutto d'un fiato. Allora,
senza fermarti e tagliare fuori niente.
Abbiamo praticamente l'ultima di ritorno, dove ci manca ancora un risultato, un recupero, perché sa ancora da giocare.
Nell'under 18,
no? Gli altri risultati sono: Omo a Cusignaco 40-66, Muggia Libertas Basket School B 65-23. Qui la classifica vede sicuramente prima, a fine del girone di ritorno, la Libertas Basket School A con 22 punti, seguita da Futurosa 22, Sistema Rosa Pordenone a 20. Le altre udinesi sono il Cusignaco a 18 punti quarta, il Codroipo a 12 punti sesta e la Libertas B a 8 punti ottava. Passiamo alle under 16, che siamo alla dove siamo alla seconda di ritorno.
Si è rifatta la Libertas Basket School. Non aveva perso il turno successivo?
Sì, aveva perso il turno successivo. No, questa è ancora imbattuta, quella dei 16.
Ah, del 16.
No, questa era la 18.
No, stai cominciando i 16.
Adesso
giusto?
Sì.
E ti ho chiesto se si è rifatta la
16. Si è rifatta contro l'Oma 87-59. Il Cusignaco ha vinto contro il Futurosa per 67-51. E nel derby Casarsa-Codroipese, le Codroipesi hanno vinto 63-46. Qui comanda sempre la Libertas Basket School A con 22 punti in 12 partite, seguita da Futurosa 20 punti in 12 partite, dalle Muggia Bianche che ha 18 punti in 12 partite. Le altre udinesi: Cusignaco quinta, Codroipo settima, la Libertas B ottava. Chiudiamo con l'Under 14, dove abbiamo Codroipo ancora imbattuta, vince a casa del Futurosa per 50-61. L'Acri San Daniele contro la Libertas Gym and Basket perde tra le mura amiche per 30-49. La Ginnastica Triestina perde tra le mura amiche contro la Libertas Basket School 24-64. Qui in testa, come abbiamo già detto, il Codroipo punteggio pieno con 22 punti, seguita dalla Libertas Gym and Basket Trieste a 20 punti con 11 partite, e terzo scalino del podio per lo Sporting Libertas Basket School, no, che ha 16 punti in 12 partite. L'altra udinese è l'Acli San Daniele, che è sesta con 10 punti.
Bene, per questa settimana abbiamo finito la trasmissione, alla prossima.
Basket e non solo, su Radio Spazio, la voce del Friuli.
Cari ascoltatori di Radio Spazio, eccoci collegati per la seconda parte della trasmissione settimanale di Basket e non solo, presentato tutto il torneo squadra canestro, girone d'eccellenza e due gironi di elite. Parliamo oggi di Join the Game, che questo fine settimana avrà luogo, si giocherà come al solito a Gemona, no? Alberto Ricobello, vicepresidente della FIP provinciale.
Sì, buonasera a tutti.
E factotum di questa fase provinciale del
collaboratore.
Insieme a Simona Puppis.
Sì, diciamo che la responsabile della manifestazione era Simona Puppis, che è ormai collaudata per questa squadra, questa manifestazione, sia dal punto di vista organizzativo che gestionale. Io sono di supporto e quindi riusciamo a fare una buona iniziativa che deve essere propagandistica per il nostro sport, ecco. Mi pare che i numeri siano interessanti, nel senso che quest'anno abbiamo 36 squadre a livello di under 13 e under 14 altrettante, quindi 72 squadre in tutto, esclusivamente maschile.
Sì, questa purtroppo non è una novità perché succede ormai per il terzo anno di fila.
Esattamente, purtroppo i numeri femminili sono piuttosto risicati, fare una manifestazione che occupa spazi di palestra, tempi eccetera eccetera, non, per delle squadre che sono automaticamente ammesse alla fase regionale, sono già diversi anni che optiamo per cancellarla e portarla direttamente alla fase regionale.
Join the game, parliamo di basket 3 contro 3, giusto?
Sì.
Under 13, under 14,
sì.
Solo maschile, l'abbiamo appena detto, con la possibilità di un cambio.
Sì. Le squadre sono è una bella manifestazione perché atleti tutto sommato relativamente giovani, perché diciamo a parte la prima annata di settore giovanile è ancora l'ultima annata se vogliamo di mini basket, quando è il torneo esordiente. Queste qua sono le prime due categorie serie di settore giovanile. È una manifestazione che è coinvolgente per il semplice fatto che i ragazzi sono lasciati a se stessi. Sì, è vero che si iscrivono.
Lasciati a se stessi non è forse la maniera migliore di dirlo.
No, ma lo stavo spiegando.
Che si autogestiscono, sì, forse è più diverso. Rassicurante.
Sì, no, nel senso che le squadre, le società sono obbligate a iscrivere un determinato numero di squadre, minimo una chiaramente, e dopodiché comunque i ragazzi devono avere la capacità di autogestirsi, e questa capacità parte dall'accreditamento all'inizio della giornata e finisce con la disputa delle varie gare. L'idea di fondo è quella di cercare di farli giocare il più possibile. Ecco che abbiamo gironi piuttosto numerosi, vale a dire 6-7 squadre stabilmente, in modo tale che i ragazzi giochino perlomeno 6 partite, 5-6 partite, e dopo quelli più bravetti chiaramente avranno una sorta di tabellone di playoff, e quindi andremo a decidere quelli che sono le vincitrici provinciali, fermo restando che alla fase regionale parteciperanno comunque le prime 8 squadre
per categoria
classificate. Ecco, quindi in linea di massima generalmente facciamo un playoff a 8 squadre, per cui le vincitrici dei gironi di fatto sono già automaticamente
alla fase regionale.
Fase regionale, esattamente.
Ma l'autogestione durante la partita consiste che fanno loro i cambi, sono volanti.
Sì, di fatto sì, di fatto sì. È chiaro che ci sono tempi morti, come i falli, però in cui possono esserci i cambi volanti. Non ci sono i tiri liberi, chiaramente, e quindi è una partita che dura 5 minuti, che però sono di fatto 5 minuti continui di gioco.
Ho capito. Fase provinciale, fase regionale, e poi si sfocia in una fase nazionale,
sì.
Che se non sbaglio è a Treviso di solito, oppure è cambiata
itinerante. Sì, se non ricordo male è itinerante.
Dove di solito qualcuno della regione comunque ci arriva,
sì,
e
sì,
si
sì,
distingue.
Sì, siamo arrivati anche abbastanza avanti un paio d'anni fa, addirittura mi pare che siano arrivati al secondo posto se non ricordo male.
Sì, se non vincono, perché ci sono poi anche gare individuali di tiro da tre, roba del genere, se non sbaglio.
Non me lo ricordo questo, non sono preparato.
Detto questo, che va in scena
domenica
a Gemona,
dalle 9 di mattina.
Quindi
generalmente
domenica
per
24,
le 2:30, sì, esatto.
Che palestra?
È a Gemona, le due palestre, una è la CRI e l'altra l'Ipsia, quindi polo studentesco diciamo di Gemona. Situazione ideale perché sono due palestre posizionate a 200 metri l'una dall'altra, quindi possiamo gestire in una palestra una categoria, nell'altra l'altra categoria, quindi siamo completamente indipendenti, però a stretto giro, ecco.
In collaborazione con Gemona Basket?
Sì, ci danno una mano sostanziale a livello logistico e a livello proprio di supporto di persone che ci mettono a disposizione. sicuramente da ringraziare fin da oggi, ecco.
Anche perché, ridendo e scartando, anche se sono maschile, sono 280 ragazzini.
Sì, sì, si sta poco a fare i conti, perché 70 per 4, 72 per
288,
4.
288,
esatto, esatto.
290. Detto del Join the Game, è in cantiere anche la selezione per in province?
Eh beh, più si avvicina alla Pasqua e più andiamo avanti.
Che quest'anno è il 21 aprile.
Sì, sì, sì. Beh, lì c'è il primo ostacolo, che ormai penso che sia già avanti come inquadramento, è sicuramente il trofeo delle regioni, a cui partecipiamo come Friuli-Venezia Giulia, come comitato regionale.
Sì, vabbè, ma quello è un altro capitolo. A livello provinciale,
durante le vacanze strettamente legate alla Pasqua, c'è il trofeo delle province, insomma.
E a Udine mi pare che sia in corso un rimpasto, un rinnovamento degli staff.
Beh, sì, no, generalmente un minimo di ricambio ci sarà sicuramente, nel senso che sia dal punto di vista dei dirigenti accompagnatori ci sarà un minimo di rimpasto.
Vabbè. Ma l'attività quando comincia?
Ma penso che generalmente riusciamo a fare quei 6-7 allenamenti con le rappresentative, per cui dovremmo essere veramente allo stretto giro, ecco, per iniziare il tutto.
Fine mese, inizio marzo.
Io penso di sì, che dovremmo essere.
Va bene, grazie e buon lavoro.
A voi, arrivederci.
Time out.
Basket e non solo. Su Radio Spazio, la voce del Friuli.
Cari ascoltatori di Radio Spazio, eccoci collegati per il consueto spazio dato al Basket Wisp con il responsabile comunicazione dell'ente di promozione sportiva, con Gianluca Bulfoni. Ciao Gianluca.
Buongiorno Valerio, buongiorno a tutti quanti.
Niente, solito commento su A1, girone scudetto, Coppa Friuli, girone salvezza, poi parleremo anche di A2 maschile e del torneo femminile. Partendo dal girone scudetto di A1 maschile...
Siamo arrivati alla quinta giornata di andata,
sì.
Fagania continua la propria corsa, rimanendo in battuta, vincendo senza problemi in casa con Monfalcone, era anche più 31 a un certo punto, vincendo la fine per 68-50. Dietro Fagania, Spazio Idea ha spazzato via, si può dire così, Aiello.
Lo sai bene tu comunque.
Assolutamente sì, per 78-55, Aiello falcidiato da assenze, comunque rimasto in partita per tre quarti di gara.
Poi, il presidente Vittor gioca sempre.
Ha giocato e ha giocato anche molto bene, molto bene, però dall'altra parte la qualità superiore, la freschezza atletica con Pozzecco e Bortolot, che comunque hanno messo le triple decisive.
Pozzecco, Gianluca.
Gianluca, non Gianmarco, allenatore di Sassari,
sì,
visto...
che ha fatto quasi miracoli in Coppa
quasi
Italia.
Esatto. E un canestro per te, vince contro lo Sbrindella Udine 64-57, quindi le prime tre posizioni sono abbastanza delineate in classifica. Fagania 10, Spazio Idea 8, un canestro per te 6. Alle spalle del terzetto ci sono Iella, Sbrindella e Attimis, dove Attimis ha vinto con Maiano senza eccessivi problemi per 71-49, e queste tre squadre si lotteranno presumibilmente per l'ultimo posto disponibile per partecipare alle Final Four, considerato che Maiano e Remanzacco sono a due punti e Monfalcone ancora al palo.
È vero, sì, siamo quinta d'andata, abbiamo girato la boa di metà andata praticamente.
Esatto, esatto, esatto. Infatti la sesta giornata dell'andata proporrà un derby, un canestro per te Trieste, Spazio Idea,
che terza contro seconda,
esatto, il match clou della giornata.
Fagania Attimis, Smanzacco Sprintello, Maiano Aiello,
riposa con Falcone.
Bene, possiamo passare alla Coppa Friuli,
Coppa
sempre
Friuli,
di A1 maschile.
Sì, Coppa Friuli, Daje Vale Trieste vince con Leoncino 74-58, conquista il testa della classifica approfittando del turno del posto dell'Aipacco. La classifica è Daje Vale Trieste 6 punti, l'Aipacco, dove c'è una mucchiata, 4, l'Aipacco, il Stas Gorizia, Liberta, Trieste a 4 e dopo VLM Udine, Tarcento e Leoncino a 2 punti. Prossimo turno prevede una classicissima del categoria WISP, VLM Udine contro l'Aipacco, due formazioni storiche
del torneo, sì, dell'ente insomma di promozione.
Esatto.
Ma qui la formula com'è? Cioè, andata e ritorno?
Qui andata e ritorno e dopo le Final Four.
Anche qua la Final Four, esatto. Quindi qua è tutto da dipannare, tranne che dai, esatto. E vai in testa.
Sì.
A due punti di più di
delle altre. No, abbastanza equilibrato fino adesso, non ci sono grosse differenze di valori in campo.
Girone Salvezza, c'è la Pau che sta prendendo il largo.
Risollevandosi dopo un periodo buio e guida il gironcino a 6 punti, avendo vinto contro la Tisana 58-45. L'altra partita, Tricesimo ha vinto 60-43. La classifica, appunto, come dicevamo prima, Pau a 6, Tricesimo e Basketfor 4 e la Tisana 2. Sì. Qua abbiamo detto ci sono due
doppia andata e doppio ritorno, quindi ritorno.
Esatto.
È abbastanza aperto anche se la Pau, e qui retrocede l'ultima, no?
L'ultima,
se non sbaglio,
l'ultima.
Ha messo 4 punti tra 6 e la Tisana, insomma, vabbè.
Sì.
Vedremo.
Diciamo che l'esperienza molto probabilmente sarà da padrone, quindi presumibilmente la Pau riuscirà a condurre in porto una, sì, riuscirà a salvarsi, ecco.
No, io la Pau, perché prima tu dicevi che VLM e l'Aipacco sono due squadre storiche dei campionati WISP, ma la Pau sì. Più ancora, onestamente.
La Pau ancora di più.
È stata forse la prima società.
Sì, una delle prime società che, diciamo.
Poi è venuta l'NBU che da cui è gemmata poi l'attuale Amici Pallacanestro Udinese, addirittura.
Esatto.
E poi io la Pau ce l'ho nel cuore, perché credo che ne tiri ancora le fila quella gran persona, prima di tutto, che è Oliviero Driani.
Assolutamente sì. Lui con Bassini, che è storico, sì.
Beh, adesso farà il medico sociale, però mi pare, perché
sì, non
passati 60 mi pare che sia reso anche lui.
No, perché comunque il presidente di Torne a 62, non diciamo l'età, però e calca ancora il parquet.
Sì, ma in emergenza. Serie 2 maschile.
Serie 2, qui c'è stato un risultato a sorpresa, perché CDU ha perso contro l'Aiello, e grazie a questo Porpetto, che ha vinto contro Pagnacco 71-65, si è riportato in testa la classifica.
Beh, insomma, però a sorpresa, non so se ti sono un po' antipatici di ripetai di Aiello, ma Aiello è pur sempre secondo a 2 punti insieme a Pagani di Prato, dietro la coppia di testa CDU e Porpetto, quindi
certo, però
era un po' lo scontro al vertice della giornata.
CDU aveva viaggiava un po' sulle ali dell'entusiasmo, avendo l'altra settimana conquistato in solitaria il primato, ecco, in questo senso qui.
Vabbè, c'è qualcosa da segnalare nel prossimo turno di questo?
Nel prossimo turno CDU Porpetto.
Ah beh, quindi questo proprio inequivocabilmente scontro al vertice.
Contro il vertice.
Non è che c'è anche Aiello Pasian di Prato, no, c'è Gemona, no, Aiello, no. E Pasian di Prato Monfalcone. Boh, possiamo, esatto, passare al femminile.
Al femminile, Muggia continua a dominare il campionato.
Terza di ritorno.
A Tolmezzo per 76-44. Fogliano vince a Feletto per 65-52, quindi tiene il passo in classifica, e Udine parte Trieste e blinda il terzo posto in graduatoria, vinto 74-31. Nella classifica è Muggia 16, Fogliano 12, Udine 10 e Trieste 6.
Feletto 3 penalizzato.
Questo era il risultato che mancava l'ultima giornata, e quindi è stato penalizzato perché non si è presentata all'appuntamento, quindi era in attesa di omologazione.
Ho capito, adesso mi ha chiarito anche quello.
Esatto. Il prossimo turno prevede due derby: Udine Feletto e Trieste Muggia.
Va bene, anche per questa settimana è tutto, e alla prossima.
Grazie a te, Valerio.
Grazie.
Grazie a tutti.
Alla prossima con Luis.
Ciao.
Basket e non solo. Vicende e cronache della pallacanestro friulana e cultura dello sport. Trasmissione realizzata con il patrocinio della Federazione Pallacanestro della provincia di Udine e dell'Ufficio Educazione Fisica dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Udine. Un programma a cura di Valerio Morelli.